Amiche ed amici di 108, bentornati. Io sono Nicolo Gatti qui per 108 NPB, lo spin-off dedicato al mondo del baseball giapponese. Ringraziamo sempre The Cutting Edge Radio per offrirmi questo spazio per parlare del baseball al di là dell'Oceano Pacifico. Oggi sarebbe dovuto essere il giorno dell'Opening Day, 20 marzo, si sarebbe dovuto accendere il baseball sul mondo nipponico. Invece, come saprete, come è accaduto per tutti gli altri sport, questo Opening Day è stato rinviato a tutt'oggi, ancora senza una definitiva data, ripeto, a tutt'oggi nel giorno in cui registro, ovvero mercoledì 18 marzo. Poi vedremo se nei prossimi due giorni, prima che uscirà questo podcast, ci sarà qualche ufficialità. L'intento è quello di giocarlo ad aprile. In Giappone i casi legati al coronavirus non sono poi così tanti e proprio per questo motivo, proprio per questa forse maggior senso di sicurezza che provano gli alti vertici della Nippon Professional Baseball, l'Opening Day è rinviato, però è stato permesso alle squadre di giocare ancora partite di esibizione purché a porte chiuse, come è stato lo Spring Training dal 29 di febbraio fino a pochi giorni fa quando è terminato. E appunto, quindi a porte chiuse le squadre potranno andare avanti ad allenarsi accordandosi tra di loro, e proprio questa mattina, quando avete ascoltato, almeno queste qua sono notizie che mi giungono a me da mercoledì, quando sto registrando, ci dovrebbe essere l'esordio, per quanto non appunto in una partita ufficiale, di Carter Stewart in maglia Fukuoka SoftBank Hawks, che dovrebbe giocare una partita di esibizione contro Chiba. È appunto l'esordio di Carter Stewart, molto atteso. Ricordate, forse avete sentito la storia di questo giocatore, scelto al draft dagli Atlanta Braves, aveva scelto di non firmare andando in Giappone, dove ha firmato invece un contratto lauto e cospicuo con gli Hawks. Vedremo come renderà. Ha fatto molto bene nelle partite di Farm Team nell'ultimo mese. Vedremo come si comporterà il primo assaggio contro le mazze dei professionisti, contro le mazze dei Marines, in questo caso che saranno i loro avversari. Altre notizie che stanno giungendo, certamente senza il baseball giocato le notizie sono meno corpose. Una è quella di Yuki Matsui, ne abbiamo parlato anche abbastanza largamente nell'ultima puntata, il closer dei Tohoku Rakuten Golden Eagles, che è, appunto, avevo detto, questo closer straordinario quando in salute, quando in forma, quando gira bene, possiamo dire usando un termine un po' gergale, è assolutamente un fattore. Bene, notizie degli ultimi giorni, i Golden Eagles hanno seriamente intenzione di provarlo come partente. Vedremo, c'è molto scetticismo intorno a questa mossa, soprattutto perché Matsui è un lanciatore che magari pecca ogni tanto di controllo, soprattutto a gestire più inning lungo una partita. Comunque sarà un rischio tentarlo, però ci sono stati casi anche recenti in cui ha pagato questo spostamento da rilievo a partente. Un caso su tutti, quello di Shun Yamaguchi, che nasce partente quando giocava a Yokohama, poi man mano è diventato un partente. L'anno scorso, dopo la grande stagione dell'anno scorso con i Giants, è stato postato e ora si trova tra le file dei Toronto Blue Jays, dove credo però tornerà a fare il rilievo come da inizio di carriera. Però appunto abbiamo citato Chiba, abbiamo parlato un po' di mercato, e allora parliamo della grande notizia che non avevo fatto in tempo a coprire settimana scorsa, ovvero l'ultimo colpo di mercato last minute da parte dei Chiba Lotte Marines, che hanno messo sotto contratto Takashi Toritani, classe 1981, un interbase. Sembrava fosse finita la sua carriera l'anno scorso, dopo che aveva detto addio agli Anshin Tigers, squadra in cui aveva giocato tutta la sua carriera. Dal 2005 fino al maggio del 2018 ha giocato Pensate, 1939 partite consecutive all'Interbase, record nel baseball giapponese, e dal 2013 è diventato capitano dei Tigers. Un riconoscimento tanto importante, ho accennato. Cosa vuol dire essere un membro dei Tigers in quella comunità, nella regione del Kansai, una squadra molto particolare. Se ne potrà parlare di questa squadra, se ne è parlato, ne sono usciti anche dei libri anche in lingua inglese sui Tigers, perché davvero sono una squadra che unisce il misticismo del baseball con maledizioni, attaccamento del popolo alla sua squadra, una storia incredibile. Ebbene, lui, il capitano, è nativo di Tokyo, lui è nato a Tokyo. Ha frequentato la Waseda University, una delle università più importanti del Giappone, in una classe di assoluti talenti. Vi basti pensare che giocava con Norishika Oki in quegli anni. Oki è tuttora in Nippon Professional Baseball, lo ricorderete ai Brewers, anche ai Royals, qualche passaggio in Major League con anche discreti risultati li ha prodotti. Lui però vera e propria icona in Giappone, degli Swallows, lui dentro Tokyo c'è rimasto, invece di Toritani, che poi da Tokyo era andato a giocare negli Anshin Tigers, ottenendo anche degli ottimi riconoscimenti, 6 volte inserito nel Best 9, 7 All-Star Game, 5 Golden Glove, un giocatore veramente a tutto tondo, ha fatto grandissime stagioni, ha anche sfiorato il titolo con i Tigers alla loro ultima apparizione alla Japan Series. Poi sfuggito, sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta per una sua carriera incredibile in maglia giallonera. Sembrava si fosse ritirato, grandi addii, grandi lacrime alle sue ultime partite. Tra l'altro, ve lo ricorderete quello che avevo detto. L'anno scorso i Tigers hanno fatto un settembre clamoroso, i playoff li hanno centrati all'ultima giornata, quindi oltre all'addio di Toritani, a questa grande emozione, c'è stata anche la competizione, perché poi i Tigers sono arrivati a giocarsi l'accesso alla Japan Series. Poca, effettivamente, le possibilità, c'è stata poca partita contro i Giants in quel caso, però è arrivato molto profondo, quindi Toritani ha lasciato, non certo in maniera anonima. Ebbene, sembrava tutto finito, invece ha firmato con i Cibalotte Marines, dove indosserà tra l'altro il numero 00, grande particolarità, anche perché lo 0 è già occupato a Ciba, perché è un suo omonimo, Takashi Ogino, indossa lo 0, quindi una coppia 000 di Takashi che tanto hanno dato al baseball giapponese, e potrà fare anche la chioccia, tra virgolette, vista ai giovani dei Marines pronti a lanciarsi. Ho parlato di Rocky Sasaki, il pitcher, ma c'è anche, per esempio, Kyota Fujiwara, un esterno molto interessante. L'anno scorso ha fatto qualche scampolo di partita, 6-7 partite in prima squadra, senza mettersi realmente in luce, però molto giovane. Vedremo quanto saprà dare a una squadra che appunto da sopperire all'assenza di Daichi Suzuki, andato invece ai Golden Eagles, avevo detto. Bene, finirebbe qui la puntata fondamentalmente, perché c'è poco da dire, forse potrei aggiungere qualcosa su Hara, il manager dei Giants, che ha mostrato grande ottimismo dopo prestazioni non certo brillanti della sua squadra nello spring training, scusate. Però fondamentalmente c'è poco da dire, e allora, visto che ve l'avevo accennato la prima volta, questo podcast non vuole solamente essere un bieco specchio del baseball giapponese attraverso numeri, statistiche, prestazioni, andamenti, eccetera, ma voglio portarvi per quanto possibile all'interno di un mondo particolarissimo, come appunto quello del baseball in Giappone. Allora ho preparato tante cose, ho pensato a lungo sul cosa portarvi per primo, poi ho riflettuto che tra il passaggio di Toritani, che ha dato addio ai Tigers ma è rimasto a giocare, e un'altra purtroppo brutta notizia che è arrivata negli ultimi giorni, ovvero quella che Masahiro Murayama, il presidente del Mainichi Shimbun, ha ha ufficializzato la cancellazione dello Spring Caution. Quindi ho deciso di partire parlando in queste storie, in questi momenti di racconto, anche di quello che è il contorno, il folklore del baseball giapponese, di parlare del Caution, quello che rappresenta un semplice torneo di scuole superiori, licei in Giappone, che però semplice non è. Penso che non ci sia al mondo torneo scolastico che unisca e rappresenti così bene una singola nazione come è il Koshien in Giappone. Partiamo prima di tutto il perché. Si chiama Koshien semplicemente perché prende il nome dallo stadio. Lanshin Koshien Stadium, sito a Nishinomiya, prefettura di Hyogo, quindi non è Osaka, anche se molto spesso viene pensato come se fosse un'unica entità il Koshien Stadium e Osaka. La prefettura di Hyogo è a ovest di Osaka e est di Kobe, è più o meno a metà strada tra le due grandi città, le due città forse più riconoscibili di quella parte di Giappone. Koshien Stadium, costruito nel 1924, dopo che in realtà il Koshien era già una realtà. Come saprete, il Koshien, quello più famoso, è quello estivo, che si svolge ad agosto. È sempre stato protagonista di tantissimi spaccati del mondo giapponese, tanti libri, vari film, molti manga e anime sono incentrate sul Koshien. Questo perché rappresenta una storia perfetta. Il Koshien è in sé una storia di lavoro, fatica, costruzione, realizzazione, mira di un sogno, perché questi ragazzi cercano nel sogno del Koshien, intanto se riesco, ahimè a malincuore, spegnerò gli Asian Kung Fu Generation sotto di me mettendo quello che è l'inno del Koshien fondamentalmente, la musica che ogni volta, ogni anno viene suonata al Koshien Stadium, ovvero gli allori della vittoria. Una marcia fondamentalmente giapponese che è il simbolo, quello che tutti i ragazzi vorrebbero sentire entrando in questo stadio, avvolti da migliaia di persone. Si è superato il milione di spettatori nelle ultime edizioni. Allora, abbiamo detto che il Summer Koshien, che è quello fondamentale, esiste dal 1915, organizzato dall'Asahi Shimbun. Partecipano 49 scuole, ovvero le rappresentanti delle 47 prefetture del Giappone, più due, perché ci sono due scuole, l'Hokkaido, la prefettura di Hokkaido si presenta con due scuole, Hokkaido Nord e Hokkaido Sud, mentre invece per Tokyo, cioè Tokyo Ovest e Tokyo Est. Questo nel caso dell'Hokkaido, perché è una prefettura molto ampia, dunque è difficile giocare tra le varie scuole il torneo di preparazione, perché prima di mandare la rappresentante della prefettura, certamente si giocano questi tornei iniziali, nel caso di Tokyo invece, perché veramente il numero di abitanti è enorme, quindi sono due scuole in più per queste prefetture. Appunto, 49 scuole, 15 tramite sorteggio ogni volta ottengono un bye, passano direttamente al secondo turno, mentre le altre 34 si sfidano in 17 incontri, sono tutti scontri diretti. Le squadre che vincono passano al turno successivo e poi tabellone a 32 per arrivare ad incoronare la scuola vincitrice. Infatti occorrono 5 o 6 partite a seconda se si è fortunati a ottenere il bye al primo turno oppure no per vincere il Koshien. Lo Spring Koshien, invece, organizzato dal Mainichi Shimbun, come detto, esiste dal 1924, da quando è stato fondato il Koshien Stadium, anche se la prima edizione in realtà si svolse fuori dal Koshien. 32 squadre a invito in questo caso, dunque la scelta è totalmente affidata agli organi decisionali. Non ci sono meritocrazie in questo punto, in questo senso, e per questo motivo anche il Summer Koshien è quello più importante, perché davvero dà la possibilità a tutte le scuole del Giappone certamente ce ne sono alcune che hanno grandi tradizioni, come ad esempio la Osaka Tohin, che è l'ultima squadra ad essere riuscita nella doppietta a vincere nello stesso anno sia Spring sia Summer Koshien. C'era riuscita nel 2018 e c'era già riuscita nel 2012. Dunque, le ultime due volte questa squadra prefettura di Osaka è riuscita nella doppietta ed è certamente una delle grandi squadre, uno dei grandi emblemi di questo mondo. Però no, certamente non ci sono solamente queste grandi corazzate che attraggono i giovani più forti, ma nel passato ci sono state scuole come la Seiryu High School, per dire, nella prefettura di Ishikawa. La prefettura di Ishikawa non ha mai vinto un Koshien, si trova nella parte occidentale dell'Honshu, l'isola principale del Giappone. Quella che affaccia sul mare del Giappone, dunque più distante dai centri principali di Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe, eccetera. Ebbene, questa scuola nel 92 aveva grandissime possibilità di farcela, è forse stata la volta in cui è andata più vicino a ottenere la vittoria, semplicemente perché tra le sue fila, da un paesino di pochissimi abitanti, era nato Hideki Matsui. Una leggenda del baseball giapponese. Persero, uscirono dal torneo quando in una partita a Matsui vennero concesse 5 basi su buoni intenzionali. Questo portò anche tante discussioni nel mondo del baseball. Ci si chiedeva se fosse giusto che per un ragazzo si prendessero queste misure, cioè chi voleva che si giocasse, chi invece capiva l'importanza del torneo e anche ad andare contro il principio di let the kids play, fate giocare i ragazzi, se un giocatore come Matsui, io ho visto le immagini, è un qualcosa di incredibile. Si vede Matsui che è il doppio fondamentalmente di tutti i suoi compagni avversari, 5 vai su buoni, dunque persero quella partita. E poi ci sono prestazioni storiche. C'è uno dei più famosi Koshien, quello del 1998, parlo di Koshien estivi. Quando vinse la squadra di Yokohama, che riuscì nella doppietta perché aveva vinto anche quello della primavera, il loro lanciatore partente lanciò 413 lanci in 3 giorni consecutivi prima di presentarsi alla finale. E nel quarto giorno consecutivo in cui partecipò alla finale, in semifinale lui non doveva lanciare, la sua squadra era sotto 6-0, rimontarono 7-3. 7 a 6, scusate, e arrivarono in finale. Lui entrò, fece gli ultimi 15 lanci, lanciò anche in quella partita dopo aver lanciato anche per 15 inning consecutivi il giorno prima. Anzi, no, 17 inning consecutivi, scusatemi. Ebbene, lanciò la finale, ottenne una no-hitter, la seconda no-hitter della storia in una finale. Questo lanciatore l'ho citato l'ultima volta, è Daisuke Matsusaka. Daisuke, che si mise in luce nel Koshien, fece probabilmente la più grande prestazione di sempre. Dai tempi di quella di Seiichi Shima, un giocatore della Kaisou Central High School, che nel 1939 lanciò 5 shutout in 5 giorni. La sua squadra vinse sostanzialmente grazie a lui, che batté anche 11 su 20 nel box di battuta, grazie al suo ace, che realizzò anche 57 strikeout in tutto il torneo. Purtroppo non abbiamo mai avuto la controprova di quello che sarebbe diventato Shima da professionista, perché a soli 24 anni morì in Indocina, era, l'ho detto, 1939, appena prima della guerra, fu reclutato e morì, ahimè, in battaglia, ahi noi. Chissà il baseball giapponese cosa si è perso. Ma c'è anche un contorno sacro intorno al Koshien, ci sono dei riti ogni volta. Le squadre quando entrano c'è il consueto inchino davanti a questo infield completamente in terra battuta, è riconoscibilissima l'immagine del Koshien, poi anche perché davvero nell'immaginario comune occidentale si è visto in veramente tantissimi anime, manga, ma anche dei film come quella che raccontava la storia dell'unica squadra di Taiwan, quando Taiwan era sotto dominazione giapponese, a raggiungere la finale del Koshien perdendo. Però quella prestazione rimase incisa nelle menti del popolo di Taiwan, e appunto questi riti, l'ho detto, l'inchino prima della partita, la terra rossa che i giocatori del terzo anno, quei senior che sanno che sarà il loro ultimo question, portano via come una sorta di reliquia sacra, oppure i giocatori più giovani che tengono le divise sporche della terra del Koshien perché deve essere il loro incentivo per allenarsi e andare avanti. C'è una visione molto giapponese dietro a questo mondo, per questo il Koshien è forse un qualcosa in più, viene in mente forse la March Madness, se vogliamo arrivare a paragonarla a qualcosa del mondo americano o statunitense, anche per il contorno, le fanfare delle scuole, il tanto pubblico, però non arriva a un livello di spiritualità che rappresenta il Koshien in Giappone, un qualcosa di incredibile. Delle partite del 15 agosto, perché si disputa appunto le prime 2 settimane di agosto il Koshien. Prima della partita del 15 agosto c'è un minuto di silenzio per ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre le scuole di Hiroshima e Nagasaki, nel caso in cui giochino, delle prefetture di Hiroshima e Nagasaki, nel caso in cui giochino il giorno e l'ora in cui cadde la bomba atomica sulle loro città, prendono un minuto di silenzio nel corso della partita. È successo qualche volta che una squadra di Hiroshima fosse in campo il giorno della caduta della bomba nucleare su Hiroshima, il 6, se non erro, 6 agosto. Non vorrei fare una gaffe di storia clamorosa, che poi magari il mio prof di giapponese sente questo podcast e mi boccia, ritirandomi il voto, appunto. Ci sono questi momenti di sacralità perché racchiude la storia del Giappone, e anche per questo motivo i giocatori devono essere perfettamente ligi al dovere. Ci sono stati 23 casi di scuole squalificate per scandali durante il Koshien, 4 volte nel Summer Koshien, 19 durante lo Spring Koshien. Il più recente era quello della Jijuku, scusate, della prefettura di Kochi, dell'isola di Shikoku. Tra l'altro quella scuola che fu la scuola che batté quella di Hideki Matsui in quella famosa partita delle 5 basi buone intenzionali. Nel 2005 un loro giocatore fu colto mentre fumava e coinvolto in risse. Questo portò del disonore sulla scuola e di riflesso anche sul torneo del Koshien, e dunque la scuola venne squalificata. Il primo caso di queste squalifiche è forse quello più particolare, è un'autosqualifica quando nel 1922 la Niigata Commercial, Niigata è la più grande città sulla costa ovest, quella che affaccia sul mare del Giappone, si ritirò perché un l'ace della squadra, la stella, quella che indossa il numero 1, il tanto desiderato numero 1 dai giocatori, si infortunò, e dunque la scuola, per evitare il disonore, la disgrazia di portare a casa dei brutti risultati, scelse di ritirarsi. È difficile giudicare, anche perché in questo caso bisogna considerare anche il contesto storico del 1922, però è proprio un modo di pensare, di ragionare giapponese che appunto è difficile trovare in un altro singolo torneo di un altro qualsiasi paese. Koshien, questo torneo di liceali, è veramente qualcosa di oltre, qualcosa veramente incredibile. Purtroppo quest'anno non lo potremo vedere. Oggi, il 18 marzo, quando io sto registrando, sarebbe dovuta essere la prima partita. Invece la cancellazione per la prima volta nella storia. È stato cancellato lo Spring Koshien, non si era disputato dal 1942 al 1946, durante la Seconda Guerra Mondiale, così come nel 95 e nel 2011, nel primo caso quando ci fu il terremoto di Kobe e di tutto Lanshin, e nel 2011 quando ci fu il terremoto e tsunami nel Tohoku. Dunque, in quei casi lì non fu nemmeno schedulato. Quest'anno è la prima volta che era in programma ed è stato cancellato a causa, appunto, del coronavirus. Questo ha portato certamente tanto, tanto dispiacere, soprattutto nei giocatori che hanno perso così forse la loro ultima opportunità di partecipare a un Koshien, per alcuni, per quelli del terzo anno magari, o anche per dei giovani che, appunto, chissà se riusciranno a qualificarsi per quello estivo. È davvero una situazione molto brutta. C'è stata una speaker su Twitter anonima, non si è rivelata, che ha chiesto ai ragazzi, a chi voleva, di scriverle il loro nome, il loro ruolo, la scuola di provenienza, perché le avrebbe mandato i suoni, appunto le registrazioni in cui lei pronunciava i nomi e tutto come se fosse una vera introduzione per farli sentire in qualche modo la presenza al Koshen. Dunque, porta anche qualche storia particolare, un po' triste, ma comunque bella, perché questa generosa offerta di un'anonima speaker, non quella ufficiale del Koshen, l'ha detto espressamente, però sarebbe comunque una bellissima cosa. Abbiamo detto, questa è la prima volta che lo Spring Koshen non viene cancellato. Era successo due volte invece con quello estivo. Il primo nel 1918, quando tra luglio e settembre ci furono i moti per il riso in Giappone, cadde il governo militare di Masatake. Erano periodi molto movimentati, i governi militari in Giappone, molta più storia qua che disgrazie ed emergenze. E nel 1941, quando ci fu la guerra, in quel caso era schedulato quello estivo, poi fu ovviamente cancellato. Però abbiamo detto, il Koshen porta con sé anche della mistica, e allora voglio chiudere con magari qualche nota più particolare, anche un pochino statistica, possiamo dire, che alla fine è divertente anche trovare queste cose. La storia, breve, della Shirakawa Barrier, una barriera sacra costruita all'estremo sud della prefettura di Fukushima, quella che divide il Kanto, la regione dove si trova Tokyo, con il Tohoku, che è la parte nord-est dell'isola di Honshu, l'isola principale, che a nord ha solamente Hokkaido. Ebbene, nessuna squadra a nord del Kanto ha mai vinto il Koshen. Questo fino al 2004, quando la Komazawa, una scuola del rappresentante dell'Hokkaido meridionale, vinse il Koshen estivo e si ripeté addirittura l'anno successivo, vincendo due Summer Koshen consecutivi, che era un qualcosa che non accadeva addirittura dal 1947, quando ci riuscì una squadra di Fukushima. Ci furono alcune polemiche intorno a questi casi, furono accertati casi di maltrattamento da parte di allenatori sui giocatori, non storie bellissime, questo purtroppo non è certamente un caso isolato in questo mondo. Quindi, però, appunto, riuscì a spezzare questa barriera, però c'è chi crede nel Tohoku, ci sono le prefetture di Fukushima, appunto, Aomori, Iwate, che è quella dove anche Shohei Ohtani rappresentò in un'edizione del Koshen, perdendo però alla prima partita. Nel Tohoku nessuna squadra ha mai vinto appunto un Koshen, che sia estivo o che sia primaverile. 0 vittorie, 9 sconfitti, record nelle finali. La Kosei Gakuin fu l'ultima squadra ad arrivarci nell'estate del 2011 e nella primavera del 2012. Sarebbe stato forse l'epilogo perfetto, quella di far vincere una squadra del Tohoku qualche mese dopo il dramma dello tsunami e del terremoto. Fu fermata in finale quella scuola, e ancora nessuna squadra che debba superare a piedi la Shirakawa Barrier, perché dall'Hokkaido devi volare per forza di cose, è mai riuscita a vincere il Koshen. Ovviamente non è l'unica prefettura, ce ne sono altre sparse per il Giappone, però questi casi delle prefetture del Tohoku è veramente particolare, ci sono anche altri casi di maledizioni, di scuole che non riescono a vincere, perché porta sempre con sé anche una mistica, quello che è il Koshen. Spero di essere riuscito in qualche modo a portarvi un minimo all'interno di questo mondo. Bisogna viverle queste partite. Io sfortunatamente non ho mai avuto la possibilità di vederle dal vivo. Chissà, forse prima o poi riuscirò a farcela, però veramente basta anche le televisioni, perché come si diceva in Holly e Benji, i bambini, le partite dei bambini trasmesse in televisione Ecco, nel caso del Koshen, le partite dei ragazzini trasmesse in televisione, ma anche che riempiono gli stadi, veramente fanno tanti ascolti, sono aspettate, seguitissime. È ciò che rappresenta forse il Giappone al massimo, il Koshen, che rappresenta il baseball giapponese. E speriamo che per il Summer Koshen si riuscirà ad andare in campo, si riuscirà a giocare. E che non ci dovranno più essere dei rinvii come in questo caso, perché io vi assicuro la bellezza del Koshen, del contorno, ma anche dello stadio con l'interno tutto in terra battuta o dell'iconico scoreboard posto all'esterno centro, è veramente qualcosa di bellissimo, così come le cerimonie, l'apertura, di chiusura, questi rituali, questi riti sacri quasi all'interno di un tempio, un vero e proprio tempio del baseball giapponese. Non è un'esagerazione. Il Koshen è l'epicentro di quello che è il baseball in Giappone. Il Koshen Tournament è veramente qualcosa di magnifico. Grazie per aver seguito anche questa puntata di 108 NPB. Ringrazio nuovamente gli amici di The Cutting Edge Radio. Io sono Nicolo Gatti e a risentirci quando si tornerà a giocare, forse tra poco, chissà. Ciao.